Alphaville.
La nostra prima pagina. Che anno è stato il 2025 per il Ticino sul fronte economico? Sandra Sain, responsabile di Rete 2, ne ha parlato per un bilancio con Generoso Chiara Donna, responsabile delle pagine economiche del Corriere del Ticino. Il primo aspetto affrontato è stato l'impatto del contesto internazionale sull'economia ticinese.
Ticino non è un'isola e quindi riflette la situazione che si è creata in Europa e a livello internazionale, quindi il conflitto in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, le tensioni internazionali e soprattutto la nuova politica, la politica neoprotezionista dell'amministrazione americana non ha aiutato né l'economia svizzera né l'economia ticinese a cui è agganciata. Quindi pensiamo soprattutto a settori più orientati all'export, come l'industria manifatturiera, che hanno risentito, oltre che dei dazi americani, anche del rallentamento europeo e soprattutto della locomotiva tedesca, che ha perso il suo slancio ormai da 2 o 3 anni, e poi dopo tutta dall'incertezza che deriva dai mercati internazionali, quindi dalla situazione internazionale e dall'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, che detta l'agenda politica e commerciale. Detto questo, va anche però sottolineato che l'economia ticinese ha dimostrato comunque una certa resistenza agli shock esterni. La parola resilienza sinceramente è abusata, poi vorrebbe dire altro.
Come abbiamo fatto a vivere senza la parola resilienza per tanti anni?
È arrivata durante il Covid, sinceramente non ce la teniamo più via. Però comunque la forte componente dell'economia ticinese, data dai servizi, dai consumi e comunque la minore esposizione all'export statunitense, ricordo che solo il 5% di quello che viene prodotto in Ticino va negli Stati Uniti, e in prevalenza prodotti farmaceutici, e quindi è una piccola quota, quindi non ha è stato fastidioso, diciamo così, ma non ha impedito una certa crescita. Quindi il vero effetto delle tensioni globali di questi anni, più che un crollo, è stato un clima di prudenza negli investimenti e in una crescita più lenta. Quindi già il Ticino, comunque, rispetto al resto della Svizzera, storicamente ha un'economia più piccola, meno brillante rispetto a quella svizzera, però comunque costante, ecco, ha la qualità svizzera del diesel, ecco, diciamo, come del motore diesel, che comunque resiste, ecco,
persiste, è affidabile,
ecco.
Veniamo alle famiglie ticinesi che affrontano, no? Sono esposte a tutte queste pressioni che sono legate all'aumento dei costi sanitari, in particolare alle trasformazioni demografiche. Il settore industriale ha risentito della crisi economica tedesca, lo dicevamo, del contesto internazionale. Generoso Chiara Donna, emergono dei problemi specifici per le famiglie, in particolare per i costi sanitari? Allora, come si evolve il potere d'acquisto, come è intaccato il potere d'acquisto delle famiglie ticinesi in questo scenario?
Beh, qui tocchiamo uno dei nodi centrali del 2025, che varrà a maggior ragione anche per l'anno prossimo, per l'anno appena iniziato. Appunto, se l'inflazione in senso stretto, o addirittura semplicemente dal punto di vista statistico, si è moderata, in economia si dice sempre che i prezzi sono scivolosi verso l'alto e vischiosi verso il basso, nel senso che aumentano sempre più velocemente di quanto poi dopo diminuiscano, il potere d'acquisto delle famiglie ticinesi continua ad essere comunque sotto pressione. Soprattutto a causa dell'aumento dei premi di cassa malati, lo sappiamo tutti, e di altre spese fisse. Tra sanità e affitto, ad esempio, scompare più della metà del reddito mediano, che è di poco più di 5.700 franchi al mese. Questi sono gli ultimi dati forniti dall'Ufficio di Statistica per il 2024.
Il reddito mediano di una famiglia?
Il reddito mediano personale, no?
Personale,
non di una famiglia.
Okay,
comunque,
certo.
Se contiamo, se c'è un reddito, è quel reddito. Ecco. Non, difficilmente è più alto di questo reddito mediano, quindi comprende la metà della distribuzione di tutti i redditi, sì, in Ticino. Quindi diciamo così, la metà è al di sotto di questi 5.700, l'altra metà al di sopra. Il problema comunque è strutturale, i salari mediani restano sempre, sono sensibilmente più bassi rispetto alla media svizzera, anche se dal punto di vista della produzione industriale il Ticino ha una produzione industriale, un contributo al PIL svizzero superiore alla media svizzera, quindi noi produciamo molto, ma rimane poco. Questo è dato dal fatto perché c'è una componente del mercato del lavoro data da una quota importante di frontalieri, quindi aiutano a produrre, ma poi consumano e spendono altrove. Ma anche questo è un dato, diciamo così, con cui l'economia ticinese ha sempre fatto i conti, e quindi è una situazione che permette anche di essere molto competitivi dal punto di vista industriale. Se c'è una produzione così elevata è perché c'è una domanda di lavoratori anche altrettanto elevata, quindi da qualche parte bisogna andare a prendere.
Che è una situazione forse simile a quella anche di altri cantoni prossimi al confine, posso immaginare?
Sì, ma la quota è più alta di altri, anche se a Basilea o a Ginevra, anche lì ci sono molti frontalieri, la quota generale sul mercato del lavoro, quella ticinese, è quasi un quinto, più di un quinto, quasi un quarto, quindi
l'impatto è maggiore.
L'impatto è maggiore. Certo. Comunque cosa significa dal punto di vista, appunto, stavamo parlando del reddito mediano, è un salario mediano più basso rispetto alla media svizzera, che è di circa 7.000 franchi, e mentre i costi sanitari crescono come nel resto del paese, se non di più, anzi forse tendenzialmente di più rispetto alla media svizzera. Questo significa che per molte famiglie, in particolare per il ceto medio e i pensionati, che ha reddito fisso, insomma, hanno meno margine di manovra e riducono i consumi discrezionali. Quindi non potendo sfuggire dai consumi obbligatori, riducono le spese, diciamo così, una volta si chiamavano voluttuarie, o i beni di lusso, insomma, ma non, qui parliamo sempre di...
Certo, ciò che non è fondamentale.
È fondamentale, e quindi questo ha effetti sull'economia locale, quindi una struttura dei redditi simile, con una struttura dei redditi simile, un premio medio di cassa malati di circa 500 franchi al mese. Ricordo che una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 adolescenti, hanno un costo vivo di più di 20.000 franchi l'anno di cassa malati, costringe poi l'ente pubblico, il cantone, a sostenere le famiglie e le imprese, ma la sfida comunque resta quella di rendere il Ticino più attrattivo, innovativo e competitivo, soprattutto per le PMI. E perché anche in Ticino, come in altre parti d'Europa, ad esempio, si parla di fughi di cervelli, tanti giovani che studiano oltre San Gottardo poi non fanno più ritorno a casa dopo la laurea perché trovano occasioni di lavoro a Zurigo e Basilea in settori che hanno più appeal, semplicemente.
E certo, questi sono anche dati che emergevano, no, dalle ricerche, dai dati statistici dell'USI che erano stati presentati anche di recente. Ma in chiusura un ultimo aspetto rispetto all'equilibrio finanziario del cantone e alla politica monetaria, diciamo così, nel senso che il cantone Ticino ha approvato un preventivo 2025 con un disavanzo, la situazione finanziaria rimane fragile a causa di fattori come la pandemia, le tensioni geopolitiche, le perdite della Banca Nazionale Svizzera, che negli ultimi anni, no, avevano anche azzerato gli utili distribuiti a Confederazione e Cantoni. Ma insomma, quali sono le principali cause di questa instabilità, considerando poi anche, appunto, l'impatto delle perdite della Banca Nazionale Svizzera?
Allora sì, dal punto di vista finanziario, cioè dei conti preventivi, dei conti del cantone Ticino, cioè anche questo storicamente il Ticino si è confrontato con una fragilità storica, è data appunto dalla struttura economica, quindi da una struttura economica che è fatta più di piccole e medie imprese, con, diciamo, con un gettito fiscale molto variabile, non alto. Poi negli ultimi anni è scomparso di fatto il settore finanziario come grande contribuente, il settore bancario si è ridotto drasticamente, e quindi c'è una certa fragilità nelle entrate del cantone. A fronte, l'avevamo detto prima, di un maggiore impegno del settore pubblico nel sostegno alle famiglie o ai redditi più bassi. E quindi sì, questo è storicamente è fondata. Nei giorni scorsi appunto il Gran Consiglio ha approvato il preventivo, la legge di spesa per il 2026 con un disavanzo di 108 milioni circa, che è appena sotto la soglia che avrebbe fatto scattare il cosiddetto vincolo del freno ai disavanzi, quindi con un meccanismo quasi automatico di risparmio di spesa, e anche lì un aumento delle imposte un po' meno automatico, però comunque sempre possibile. Per quanto riguarda la ciambella finanziaria, insomma, di aiuto finanziario della Banca Nazionale Svizzera, nei primi 9 mesi di quest'anno si prevede insomma un utile di circa 12,6 miliardi di franchi, che è stato trainato più che dall'andamento delle valute in cui investe la Banca Nazionale Svizzera nella rivalutazione, la forte rivalutazione dell'oro. E nel 2024 la Banca Nazionale Svizzera aveva avuto un utile molto importante, 80,7 miliardi di franchi, e questo aveva permesso al Ticino di ricevere, nella chiave di riparto stabilita da una convenzione tra Banca Nazionale, Confederazione Svizzera, quindi Consiglio Federale, e Cantoni, gli ha permesso di ricevere circa 80 milioni di franchi. E su questa ipotesi di redistribuzione, anche se non è stato detto esplicitamente, che siedono le attese di un'altra ciambella di salvataggio da parte della BNS per il 2026. Quindi, però, bisogna anche avere, diciamo così, l'onestà di dire che questi soldi, questa che deriva da una convenzione da parte della Banca Nazionale, in più di 110 anni di storia della Banca Nazionale Svizzera, in solo in due occasioni non sono stati versati degli utili, quindi sono di fatto soldi su cui gli amministratori insomma del Canton Ticino, chi deve fare i conti del bilancio del Canton Ticino, implicitamente,
ragionevolmente
fa affidamento certo. su questa cosa. Quindi le prospettive future, sempre per quanto riguarda la BNS, dipendono dai mercati finanziari, dalla volatilità delle valute estere in cui la Banca Nazionale ha investito, perché poi bisogna sempre far presente che comunque la Banca Nazionale non è che deve fare utili per distribuirle ai cantoni e alla Confederazione, è una conseguenza della sua attività, della politica monetaria, quindi se ha bisogno di tagliare il costo del denaro lo fa, e se ha bisogno di aumentarlo lo fa, perché il suo mandato è quello della stabilità dei prezzi e non degli utili ai cantoni. Quindi diciamo fondamentalmente le prospettive per il futuro restano prudentemente positive, la crescita dovrebbe continuare ma a ritmi un po' più contenuti, e le vere opportunità saranno date nei servizi ad alto valore aggiunto, si dice sempre, nell'innovazione, nella capacità di trattenere competenze umane e aziendali, e penso anche in questa sede anche alla SSR, alle RSI, che è la principale azienda culturale del cantone, che rischia però di essere fortemente ridimensionata per una questione, dal mio punto di vista, di miopia politica. Anche in questo caso sarebbero competenze, professionalità, redditi e indotto che si ridurrebbero con effetti economici rilevanti.
Io mi sono appuntata all'espressione prudentemente positivi, diciamo sì. Che forse è il modo,
sì,
no?
Diciamo.
Cerchiamo di cominciare quest'anno
comunque con ottimismo,
positivi, sebbene prudenti. Generoso Chiara Donna, grazie mille per il suo tempo e
grazie
per questa analisi che ci ha aiutato davvero un po' a capire da dove veniamo, cosa è stato l'anno che si è appena chiuso, visto che siamo al primo di gennaio, e con un così ottimismo prudente verso quello che ci aspetta. Grazie ancora.
Grazie ancora a voi.